Ciao,
ciao, ci senti forte e chiaro?
Io sì, spero anche voi.
Anche noi, anche noi. Bene, Pino è rientrato da poco dal Messico, quindi è carico di suggestioni e di, insomma, di sollecitazioni che spero ci darà. Noi però lo intervistiamo prima di tutto per l'uscita di un piccolo volume dal titolo Viva la Vida. È un monologo ispirato a Frida Kahlo, ispirato in cui Frida Kahlo racconta se stessa. Allora vorrei subito chiederti com'è nato questo libro e come mai hai scelto Frida Kahlo per completare quella sorta di trilogia sulle donne, sulle grandi donne messicane.
Beh sì, donne che furono protagoniste di un'epoca straordinaria che fu quella tra gli anni 20 e 30 a Città del Messico. Un'epoca che anticipò molte delle istanze che noi dovremmo aspettare, noi intesi come Occidente, Stati Uniti, Europa, dovremmo aspettare gli anni 70 prima di ritrovare tutto ciò che a Città del Messico era già avvenuto in quegli anni. E io sì, ho scritto di queste donne straordinarie cominciando da Tina Modotti, quindi a metà degli anni 80 vivevo prevalentemente in Messico e seguire le tracce di Tina Modotti fu abbastanza naturale, perché mentre in Italia tutti l'avevano dimenticata, in Messico Tina Modotti era una persona viva, prima ancora che un personaggio, cioè se ne discuteva, si facevano mostre, insomma in anni in cui nessuno in Italia ricordava che c'era stata un'italiana dalla vita inestimabile, che era entrata nella storia della fotografia, ma che soprattutto aveva vissuto da protagonista tutto ciò che ha fatto poi la storia del Novecento nel bene e nel male.
Certo.
Ora, seguire le tracce di Tina Modotti fin dall'inizio significò incontrare Frida Kahlo, ma poi Frida Kahlo la incontri appena metti piede in Messico. Sia allora che adesso Frida è ovunque. Frida è diventata con il trascorrere del tempo il simbolo stesso di un'anima profonda della messicanità, forse viene recepita molto più in tempi recenti di quanto non lo fosse finché lei era viva, con la sua opera artistica, ma anche con tutto ciò che lei ha fatto come donna, come militante. E poi c'è la terza donna meno conosciuta, che è Nawi Olin, di cui ho raccontato in un libro, però ecco, ovviamente esistevano su Frida già biografie da anni ottime, quindi non era mia intenzione aggiungermi come mezzo biografico.
Ecco, volevo proprio chiederti questo, perché hai scelto il monologo e non la strada che hai percorso con le altre due?
È stato un po' così, soddisfare una voglia di parlare di Frida non solo come personaggio che entra nelle vite degli altri, perché ovviamente essendo stata amica per un certo periodo di Tina Modotti, quando narrai di Tina Modotti ovviamente c'era anche Frida, però sentivo questa voglia, insomma, di provare a raccontarle. Allora diversi anni fa era nata un'idea, insomma un progetto di pièce teatrale che era molto ambizioso, perché prevedeva quattro personaggi. Fu un'idea che così imbastimmo insieme a Andrea Centazzo, musicista che ormai vive e lavora a Los Angeles e raramente torna in Italia, ma quest'idea rimase lì perché sì, cioè, fu sviluppata, insomma, avevo scritto tutto un copione che prevedeva quattro personaggi, appunto non solo Frida ma anche Diego Rivera, che è difficile parlare di Frida senza che ci sia anche Diego, ma anche la sorella Cristina, la sorella di Frida prediletta e con cui ebbe sì, anche un rapporto di profonda amicizia ma anche di contrasti laceranti, e Trotsky, che nell'ultimo periodo della sua vita, esule in Messico, fu ospitato a casa di Frida con tutto quello che accadde, compreso un innamoramento folle di Trotsky nei confronti di Frida. Ecco, tutto questo era rimasto nel cassetto, poi con il tempo l'ho ripreso, l'ho trasformato in un monologo, provando così una sorta di sfida personale a immaginare Frida che narra se stessa. Si può, ecco, immaginare questo monologo come se fosse l'ultima ora della sua vita, in cui fa un resoconto di tante cose, di tante gioie, tanti dolori, dolore che aveva permeato, percorso, trafitto la sua esistenza in ogni istante, dolore fisico, dolore morale, le delusioni, ma soprattutto l'affrontare sempre la sofferenza fisica per le menomazioni subite in un terribile incidente quando aveva soltanto 18 anni. E quindi, insomma, praticamente resta un inno alla vita, perché tutta certo. La sua esistenza fu un viva la vita nonostante tutto.
Senti, come hai trovato la voce di Frida? Cioè, come dentro di te, intendo ovviamente. Che suggestioni, come hai fatto? Che suggestioni hai cercato per farla emergere?
Ma credo che sia il risultato, cioè un qualcosa che non mi sono posto a un certo punto in maniera razionale. Credo che sia il risultato di ormai tanti anni di una frequentazione ormai quasi trentennale del Messico, e quindi di tutto quello che il Messico mi ha dato, continua a darmi, e con Frida sempre presente, e mettendo assieme le tante cose conosciute lungo il cammino e i tanti dettagli della sua esistenza, mi è venuto abbastanza naturale provare a immaginare lei che pensa e riflette e alterna tenerezza per i momenti di tenerezza, ma anche rabbia, furore per i tanti torti subiti, che poi a volte sono anche molto intimi. Insomma, è un percorso che ovviamente è stato lungo, perché così in qualche maniera l'ho assorbita Frida attraverso tutti questi anni, le tante letture, ma soprattutto ecco le tante esperienze fatte in Messico a contatto stretto con la sua opera.
Senti, queste tre donne, Naomi Olin, Tina Modotti e Frida Kahlo, in tutte e tre, nella storia di tutte e tre c'è molto presente la morte in qualche modo. Ti vorrei chiedere se questo dipende da, come dire, da appunto la messicanicità così, la frequentazione, la maggiore frequentazione della morte, la maggiore vicinanza, la maggiore confidenza nei confronti della morte dei messicani, della cultura messicana, o se dipende secondo te dal periodo storico che loro hanno vissuto, che è sicuramente stato carico di eventi epocali, no? Come dicevi tu, o è anche la nostra
tragici
o è la nostra così lontananza invece dal tema della morte che ci fa sembrare loro così vicini a questo momento così peculiare.
Beh,
della vita
sicuramente fu una miscela esplosiva, ecco, per usare un termine banale. Cioè, partendo dal fatto che il concetto della morte, il rapporto con la morte da parte dei messicani è unico. Ci sono grandi scrittori che hanno provato a narrarlo e loro stessi hanno avuto il dubbio di riuscirci, sicuramente non posso farlo io, però basti citare, che so, l'Ottavio Paz, principalmente del Labirinto della Solitudine, in cui prova a narrare l'inenarrabile, cioè che cos'è il concetto di messicanità e quindi questo rapporto costante con la morte, ma tantissimi altri, anche Carlos Fuentes e via via, compresi tanti autori che sono miei cari amici. Questa è una cosa abbastanza inesplicabile per noi, però avverti più o meno istintivamente che il rapporto dei messicani con la morte ha una superficie irridente, quasi scherzosa, dove il giorno dei morti diventa una festa, ma che ha qualcosa di molto profondo, e qui viene l'inesplicabile, cioè una sorta di filosofia di vita improntata alla vicinanza della morte, che fa sì che tutto sia più intenso, perché sei costantemente cosciente che la morte ti sta accanto, in qualsiasi momento la tua vita può finire, e ne deriva il fatto che senti che i messicani hanno meno paura della morte proprio perché l'accettano come un fatto normale. Questo non vuol dire, certo non possiamo banalizzare, generalizzare, non vuol dire che la morte non ha dolori, ovvio, non è che se ne strafregano, non è che non si piange una persona cara perché se ne va, però lo senti che ti stanno insegnando qualcosa che a noi servirebbe, perché noi continuando a rifiutare la stessa presenza della morte, ad allontanarla, quando dobbiamo impattarci contro diventa ancora più duro affrontarla. Quindi io sento, ripeto, difficoltà di spiegarlo, ma sento che i messicani potrebbero insegnarci molto a quella che è una nostra un po' maniera superficiale di voler fuggire qualcosa che comunque è ineluttabile, che insomma bisogna farci i conti. Più ci fai i conti e più ci prendi dimestichezza col fatto che la vita è quella che è, insomma, non solo finalizzata ad arrivare alla morte, ma spesso anche appeso a un filo. Se poi a questo aggiungiamo che queste donne hanno appunto vissuto da giovanissime o da appena nate, come nel caso di Frida, la rivoluzione che fu la prima rivoluzione sociale, forse la vera rivoluzione sociale del XX secolo, e comunque la prima, che aveva connotati appunto più sociali che politici, e che quindi fece del Messico un luogo dove la morte era ovunque, insomma, costò 1 milione di morti quella rivoluzione, che però gettò dei semi, insomma, qualcosa che è germogliato non si è del tutto estinto, insomma. Il caso di Frida, che diceva, per esempio, sono nata nel 1910, quando sappiamo che era nata nel 1907, non era un vezzo, era perché voleva essere figlia di quella rivoluzione. Quindi queste donne si ritrovarono a vivere il Messico post-rivoluzionario. Qui parliamo proprio di un'epoca straordinaria nella storia dell'umanità, dal punto di vista della creatività, del tentativo non tanto di curarsi della politica e di politici che comunque la tradirono, la rivoluzione, che i soliti gattopardi riaffermarono i privilegi di sempre, ma fu proprio un tentativo di cambiare i rapporti tra gli esseri umani, creare una nuova società improntata su diverse relazioni fra gli esseri umani, e quindi anche quelle d'amore, sessuali, insomma, la capacità di accettare qualunque cosa, considerando la diversità una ricchezza, quindi l'omosessualità totalmente normale nella città del Messico degli anni 20, certo con grandi resistenze da parte della zona più oscura e retriva del ventre molle della società, però di fatto, ecco, avevamo un Messico in tante altre zone, come ancora oggi, molto più arretrato e oscurantista, e una città del Messico straordinariamente avanti sul resto dell'umanità.
E forse, ecco, questo spiega anche l'attualità di queste tre figure, insomma, no? La loro capacità trasgressiva è così attuale perché in fondo c'è molto vicina ancora. È difficile qualcosa... oggi essere delle donne così, sarebbe difficile oggi, figuriamoci allora.
No, ma infatti, rivivendo ciò che fecero quotidianamente, mettendo a rischio tutto di se stesse, insomma, soprattutto sfidando una morale imperante dell'epoca, che però, ai noi, forse era meno reazionaria di quella odierna. Però, ecco, di fatto si spesero totalmente, non ebbero timori, remore, e riuscirono ad affermare, prima per se stesse, ma non solo, ma anche per la società intera, principi che portarono molto avanti quella società. Ora è tristissimo, oggi, da così distante, rivedere un'epoca che era più avanti di come noi siamo adesso, che siamo tornati indietro per tantissimi versi. Però ecco, ancora oggi c'è questa sorta di schizofrenia. Noi abbiamo in Messico un paese dove molte aree, molti stati, perché poi è una confederazione, insomma, sono rimasti davvero indietro dal punto di vista dei diritti civili, e una città del Messico che, se vuoi trovare i termini di paragone, devi andare in Scandinavia o in Olanda, perché sicuramente né l'Italia, ma sicuramente neanche la Francia o la Germania sono così avanti come città del Messico dal punto di vista di mille dettagli sui diritti civili.
Beh, solamente ieri riflettevo sul fatto che Diego Rivera ha divorziato 2 volte, si è sposato 3 volte, 4, considerando che Frida l'ha sposata due volte, ma insomma, ecco, sì, negli anni 20, e noi abbiamo avuto il divorzio negli anni 70, insomma, ecco, in Italia, quindi.
Sì, vabbè, a parte questo,
tanto per esempio, per fare un esempio.
No. Sì, sì, poi tornando a quello di prima, oggi tu hai degli stati in Messico dove la donna che viene accusata di aborto può essere arrestata, e Città del Messico dove non solo è legale e assistito, ma si stanno discutendo anche leggi sulla morte dolce, la morte assistita, su tutte cose che a noi, Italia del Vaticano, sembrano fantascienza oggi, cioè sembrano lontanissime.